La vita moderna di case, uffici, orari, metrò e centri commerciali ci allontana a volte dallo stupore millenario del nascere e tramontare del sole. Le luci multicolori della notte nascondono lo splendore del cielo costellato in toni grigiastri dell'inquinamento diffuso. I pianeti, le stelle e a volte pure la luna sono ormai concetti e metafore più che oggetti celesti. Ci dimentichiamo della loro esistenza e forse anche di chiederci se sempre sono stati lì.
Ma come sei poetica? E quindi com'è nato il Sistema Solare?
Beh, che cosa sappiamo del Sistema Solare? Sappiamo che le orbite dei pianeti sono complanari e parallele all'equatore del Sole. Sappiamo che le orbite sono quasi circolari. E i pianeti orbitano intorno al Sole in senso antiorario, che è anche il senso di rotazione del Sole.
Però Venere e Urano intorno al loro asse ruotano in senso orario.
Esatto! E in più ci sono differenze fisiche e chimiche fra pianeti rocciosi e gassosi, e l'abbondanza relativa di ghiaccio e roccia varia in funzione della distanza del Sole.
Ma quindi?
Le prime teorie moderne sulla formazione del Sistema Solare furono sviluppate da Immanuel Kant e Pierre-Simon de Laplace nel XVIII secolo. Secondo Kant, il Sistema Solare si sarebbe condensato da una grande nebulosa rotante, idea molto simile al modello attuale di formazione del Sistema Solare. Altri pensatori suggerirono che il Sistema Solare potrebbe essersi formato per lo scontro di una cometa contro il Sole.
Ah, però, un cometone!
Di fatto, varie teorie catastrofiche furono sviluppate durante il XIX e XX secolo, dove la cometa fu sostituita dall'incontro molto prossimo con un'altra stella. Solo che questi incontri sono così rari che avrebbero reso il Sistema Solare qualcosa di unico nell'universo, contrariamente alla visione della scienza moderna. In più, sappiamo che le rocce più antiche sulla Terra hanno circa 4 miliardi di anni e si può calcolare che la Terra e i pianeti si sono formati fra 4 e 5 miliardi di anni fa.
E quindi la Terra e i pianeti si sono formati allo stesso momento?
Il Sole e praticamente tutto il Sistema Solare si è condensato simultaneamente da una nube di gas e polvere che ruotava collassando su se stessa. I frammenti di questa nube si contraevano indipendentemente e uno di essi divenne il nostro Sole. Mentre i frammenti di nube si contraevano, le particelle dentro la nube collidevano una contro l'altra. La velocità di rotazione della nube permise alle particelle di cadere nello stesso piano, formando un disco intorno alla stella.
Ah, e questo allora spiega perché le orbite dei pianeti sono complanari.
Bravissimo! Inizialmente le particelle si univano l'una all'altra per causa delle deboli forze intermolecolari. In soli 10.000 anni le loro dimensioni crebbero da alcuni nanometri a millimetri. Più la dimensione delle particelle cresceva, più la velocità di crescita aumentava. Infatti, le particelle più grandi attraevano polvere e ghiaccio. Queste particelle, avendo una velocità superiore a quella del gas, persero il guscio di gas e divennero planetesimi di dimensioni da un metro a un chilometro.
Planeche?
Planetesimi! Allo stesso tempo, il moto delle particelle era rallentato dalla frizione del gas e le particelle della dimensione di un metro potevano o crescere o cadere nel Sole. La crescita dei planetesimi rese la loro mutua attrazione gravitazionale sempre più importante. E di fatto, gli scontri fra i planetesimi e i protoplaneti modellarono il Sistema Solare fino a raggiungere la sua forma attuale. La Luna, il moto retrogrado di Venere e di Urano sono il risultato di scontri di pianeti della dimensione di Marte. Il modello di Nissan, uno dei modelli attualmente favoriti, prevede, per esempio, che ci sia voluto al massimo 1 miliardo di anni per formare Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare. Per di più, la presenza di Giove creò l'anello di asteroidi, planetesimi e protoplaneti, fra Marte e Giove, impedendo la formazione di un pianeta fra i due.
Ma perché Marte è roccioso e come lui tutti i pianeti fra Marte e il Sole, mentre tutti i pianeti fuori dall'orbita di Marte sono gassosi?
Ah, questa è una bella domanda. Il Sistema Solare è composto al 98% di gas. Il restante è ghiaccio e rocce. I pianeti da Mercurio a Marte, quindi includendo la Terra, sono rocciosi. Quando si sono formati, la temperatura del Sistema Solare in quelle regioni era troppo alta per permettere l'esistenza di ghiaccio. Alla distanza di Giove e Saturno, invece, corpi di ghiaccio potevano formarsi. Alcuni satelliti di Saturno ne sono un esempio. I pianeti giganti attrassero il gas della nube protostellare, che a quella distanza dal Sole poteva esistere intorno a un protopianeta.
Capisco. Ma perché nel racconto il pianeta si incendia?
Il continuo bombardamento di meteoriti, il collasso del pianeta sotto la sua stessa gravità e il decadimento di nuclei instabili creò molto calore. Il calore causò il parziale scioglimento dei pianeti, che portò alla differenziazione dei materiali. I materiali più pesanti affondarono verso il centro e i più leggeri rimasero in superficie. Nel frattempo, a causa delle perturbazioni indotte dai pianeti giganti, i planetesimi e i protoplaneti o collidevano con gli altri pianeti o erano espulsi dal Sistema Solare. Una sorte simile ebbero comete e meteoriti che furono spinti fuori fino a formare la nube di Oort. La formazione dei pianeti terminò quando il Sole si accese, avendo raggiunto la massa critica necessaria per iniziare le reazioni nucleari al suo interno. I forti venti solari soffiarono via la polvere e il gas presente nello spazio interplanetario, e i pianeti non poterono più attrarre corpi più piccoli.
Ho capito. E ci sono tracce di vita sugli altri pianeti?
Nel nostro Sistema Solare la Terra è l'unico pianeta attualmente conosciuto con vita intelligente. Ci sono evidenze dell'esistenza di acqua in altri pianeti e lune. Varie missioni spaziali hanno infatti inviato sonde per studiare con immagini e spettri i pianeti, come per esempio la sonda Cassini, che andò su Titano, e le missioni Voyager 1 e 2, che fecero foto di Giove, Saturno e Nettuno. Ora Voyager 2 sta uscendo dai confini del Sistema Solare. Esiste poi un'equazione, l'equazione di Drake, per stimare in modo approssimato il numero di pianeti abitabili. Bisogna tener conto della distanza del pianeta dal Sole, non troppo lontano, se no l'acqua ghiaccia, non troppo vicino, se no evapora. Bisogna tener conto del tempo di evoluzione stellare per poter creare elementi pesanti, come il ferro. Della posizione della stella nella galassia e della galassia nell'universo.
Sembra un conto complesso.
Lo scienziato italiano Claudio Maccone, che partecipa al programma per la ricerca della vita intelligente extraterrestre, chiamato SETI, ha ricalcolato l'equazione di Drake, mostrando che la distanza minima più probabile per trovare una civiltà aliena è superiore a 1000 anni luce.
E quanti chilometri sono?
Circa 10 milioni di miliardi di chilometri.
Troppo lontano per me.
Recentemente, un gruppo di ricercatori dell'Università di Nottingham ha calcolato che ci dovrebbero essere circa 30 civiltà come la nostra nella nostra galassia.
Wow! E gli esseri umani sono mai andati su altri pianeti?
Beh, per ora 12 uomini sono atterrati sulla Luna durante 6 missioni lunari della NASA.
E su Marte?
Beh, magari un giorno.
E il nono pianeta? Esiste?
Ma tu fai troppe domande.